weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in console Adriano Vitali che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Weekend Divino, la rubrica che generalmente va in giro per la nostra regione, anche quelle limitrofi, a caccia di paesi e tradizioni. Dico generalmente perché quest'oggi rimarremo nella capitale. Quest'oggi, ma anche dopodomani, in quanto ormai da inizio anno, come sapete, la rubrica che va in onda tradizionalmente il venerdì, la rubrica di Weekend Divino, è trasmessa poi in replica anche la domenica mattina. Quindi un saluto naturalmente anche a chi ci ascolta di domenica. Vedremo che la tradizione di oggi, peraltro, varrà proprio per entrambi. Tra poco la scopriremo insieme. Prima però, come mia abitudine, vi leggo alcuni dati biografici di uno dei santi ricordati in questa giornata del 30 gennaio. Non so quanti in realtà festeggeranno il proprio onomastico. Parliamo di Santa Adelelmo di Burgos, abate benedettino di origine francese, nato a Loudun nel Poitou nei primi decenni del secolo XI. Dopo un periodo di vita militare, sentendosi insoddisfatto del mondo, intraprese un pellegrinaggio a Roma con l'intenzione di farsi monaco. Passando per Issoire, volle visitare Roberto, primo abate del monastero di Casa Dei, Chaise Dieu, e ne rimase così edificato che chiese di essere accolto immediatamente nel monastero. Roberto però preferì che egli compisse prima il pellegrinaggio a Roma. Al ritorno, Adelelmo entrò a Casa Dei, dove rimase a lungo fino a quando verso il 1079 ne fu fatto abate. Diffondendosi ovunque la fama delle sue virtù e dei suoi miracoli, Costanza di Borgogna, seconda moglie del re Alfonso VI di Castiglia, lo invitò a Burgos. Giunto qui, ebbe dal re in dono la cappella dell'ospedale di San Giovanni Evangelista alle porte proprio di Burgos. Adelelmo fece sorgere lì, presso un monastero, nel quale introdusse la pura regola benedettina. La fama di taumaturgo lo accompagnò in Spagna. Le sue virtù apparvero in piena luce durante la lotta per la riconquista di Toledo nel 1085. L'armata castigliana non osava passare il Tago per muovere contro gli arabi. Allora Adelelmo, montato sul suo asino, si slanciò per primo in mezzo al fiume, trascinandolo dietro di sé tutta l'armata. Morì a Burgos dopo aver ricevuto i sacramenti dal vescovo di Pamplona, il francese Pietro I, nel 1097, forse proprio il 30 gennaio. Nel 1480 le reliquie furono trasferite nella chiesa a lui dedicata in Burgos. Questa città l'ha scelta per suo protettore e lo onora con grande devozione. Queste sono alcune notizie riguardanti Santa Adelelmo di Burgos, ricordato in questa giornata del 30 gennaio. Tra poco avremo il nostro collegamento con l'ospite che ci parlerà della tradizione protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino. Per il momento però ascoltiamo insieme un brano di Eugenio Finardi.
Mi sento su in mezzo alla gente, osservo tutto ma non tocco niente, mi sento strano e poco importante, quasi fossi trasparente. E poi resto fermo e non muovo niente, la sabbia scende molto lentamente, l'acqua è chiara e si vede il fondo, limpido finalmente. Ma no, non voglio essere solo. Non voglio essere solo, non voglio essere solo mai. Ma no, non voglio essere solo, no. Non voglio essere solo, no. Non voglio essere solo mai. Thank you. ricordo il tempio di Kasuga, sulla collina delle giovani erbe, mi avvicinavo sempre di più a lui, quasi per istinto. E poi sa come dolci lungo i muri, bandiere tenue più sotto il sole, passa un treno, era un temporale, sì, forse lo era, ma lei chinava il capo poi per salutare in strada tutti quelli colpiti da stupore. Da lì si rifletteva chiaro in una tazza scura, in una stanza più sicura. Oh, ma no, non voglio essere solo, no, non voglio essere solo, no, non voglio essere solo mai. Oh, 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 no, no, non voglio essere solo, no, non voglio essere solo mai, non voglio essere solo mai.
Eugenio Finardi, brano molto bello che ci accompagna a scoprire la tradizione che oggi è protagonista nella puntata odierna di Weekend Divino, in replica domenica, lo ricordiamo, e rimaniamo nella capitale, rimaniamo a Roma, rimaniamo proprio nel cuore di Roma e scopriamo insieme che cosa accadrà in particolare domenica in occasione di quella che comunemente viene chiamata Candelora, il giorno proprio anche in cui la Chiesa ricorda la presentazione di Gesù nel Tempio. Per parlarci di quello che accadrà in questo luogo storico di Roma che andremo a scoprire tra pochissimo, abbiamo il piacere di avere ospite con noi oggi in collegamento telefonico il vice camerlengo dell'Arciconfraternita di Santa Maria dell'Orto, Bruno Forastieri. Grazie tante della sua presenza con noi quest'oggi e proprio poco prima di stabilire il collegamento, io ammetto la mia ignoranza, non conoscevo la differenza tra confraternita e arciconfraternita, e allora io vorrei sfruttare proprio la presenza di colui che forse meglio di chiunque altro ci potrà spiegare quale sia la differenza tra confraternita e arciconfraternita, prima poi di evidentemente parlare di quello che coinvolge in particolare proprio domenica, coinvolgerà l'arciconfraternita di Santa Maria dell'Orto. Allora, qual è questa differenza?
Le confraternite sono un'aggregazione di fedeli che tradizionalmente avevano una chiesa o una cappella che per onorare appunto le festività, eccetera, mentre l'arciconfraternita, che è una cosa un po' più complicata, veniva elevata dal pontefice ad arciconfraternita, una confraternita che aveva oltre il merito di alcuni meriti di pietà popolare, eccetera, ma anche che aveva all'interno un'immagine miracolosa provata appunto dalle autorità religiose, per cui aveva queste priorità, queste caratteristiche, e in più aveva la facoltà di liberare durante l'anno un condannato a morte, quindi erano delle cose molto particolari e aveva ancora la possibilità di aggregare a sé altre confraternite con lo stesso titolo.
Ecco, quindi in questo caso l'arciconfraternita di Santa Maria dell'Orto, stando proprio a quello che ci stava dicendo il vicecamerlengo Bruno Forastieri, ecco, qual è l'immagine miracolosa che fa parte proprio dell'arciconfraternita?
Sì, l'immagine è la tradizionale immagine della Madonna dell'Orto, che tradizionalmente si trovava su un muro di un orto in Trastevere, che venne pregata di un miracolo da un contadino invalido. Avvenne il miracolo e quindi fu eletta una piccola cappellina per questa immagine, e si aggregarono intorno una serie di fedeli, e per questo motivo il pontefice Alessandro VI creò la confraternita di Santa Maria dell'Orto nel 1492.
E quindi già stiamo dando dei dati importanti. Tra l'altro, ecco, localizziamo, visto che stiamo pian piano addentrandoci nel cuore di Roma, dicevamo, siamo proprio in Trastevere, esattamente dove
ha sede. Sì, per i romani sono esattamente alle spalle dell'ex manifattura di tabacchi, a Piazza Mastai.
Sì.
A via Nicea numero 10.
Ecco, via Nicea numero 10, proprio nel cuore di,
Trastevere.
Nel cuore di Trastevere. Ed è stato proprio interessante adesso ascoltare anche questa prima parte di storia legata all'arciconfraternita, proprio l'immagine miracolosa e anche il luogo dove appunto avvenne il miracolo. Facciamo, diciamo così, un passo indietro, un passo avanti, vediamo un po' come lo possiamo definire. Ossia, andiamo a vedere però per quale motivo stiamo parlando, e abbiamo il piacere di farlo con Bruno Forastieri, perché una delle delle manifestazioni più importanti, gli appuntamenti più importanti per l'arciconfraternita di Santa Maria dell'Orto, e vedremo anche quali saranno altri durante l'anno, è quello che avviene in occasione di quella che viene comunemente chiamata la Candelora. Allora, che cosa accadrà e quando?
Dunque, la Candelora si svolge, come di noto, il 2 di febbraio, però noi l'anticipiamo dopodomani, il primo, perché per aggregare più persone e avere la possibilità di svolgere questa manifestazione all'interno della messa nostra domenicale, che si svolge alle 11.
Cosa avverrà?
Dunque, ci saranno la consegna delle candele ai fedeli, delle candele benedette a tutti coloro che lavorano o vivono nel Tevere. Questa era la tradizione, perché già nel nostro statuto del 1676 si citava la Candelora proprio come uno degli articoli fondamentali dello statuto, e in più nel nostro archivio già dalla prima metà del Cinquecento si svolgeva questa manifestazione, quindi è un'attività antichissima della nostra Chiesa, addirittura all'inizio della confraternita, addirittura prima dell'arciconfraternita.
Ecco, e l'orario di questa celebrazione?
L'orario è alle 11, con la messa normale della domenica, sarà abbinata appunto alla Candelora, che si svolgerà all'interno della Chiesa con le candele accese, e ci sarà una piccola processione interna di tutti i fedeli, e saranno invitati anche le altre confraternite, chi vorrà, e una rappresentanza, come era una volta, dei canottieri del Tevere e tutti coloro che lavorano comunque sul Tevere.
Ecco, e tra l'altro questo mi fa questo legame anche col fiume Tevere, mi fa pensare anche a chiederle se ci sono anche altri appuntamenti importanti poi per la arciconfraternita.
Dunque, ci sono una serie di ricorrenze e celebrazioni. Cioè, la prima appunto è il 2 febbraio, la messa della Candelora. Poi c'è il mercoledì delle ceneri, con la messa alle ore 17. E poi c'è una cosa molto importante, tra le altre, la messa delle ore 17 del giovedì santo, che con l'allestimento della tradizionale macchina delle 40 ore, è una delle pochissime rimaste in Italia e forse l'unica ancora completa, pressoché completa.
Che cos'è?
Dunque, la macchina delle 40 ore è un bellissimo candelabro, un grande candelabro, che ospita 213 candele, e verrà acceso dopo la messa appunto del 17 per il rituale dei sepolcri, diciamo, che conosciamo come sepolcri,
certo,
a Roma. Quindi sarà accesa questa macchina, cosiddetta macchina, e resterà accesa fino alla mezzanotte, e tutti i fedeli, chi vorrà, potranno visitarla. Poi sarà spenta, soltanto accesa per quel pomeriggio, sarà spenta e rimarrà sull'altare per oltre un mese, però è spenta, diciamo.
Ecco, nel resto dell'anno invece non è proprio
visibile.
Nel resto
dell'anno c'è ancora la cosa più importante per noi, è la terza domenica di ottobre, che si celebra la festa titolare della Madonna dell'Orto, con un solenne pontificale alle 11, con la distribuzione delle mele benedette. Anche questa è una tradizione che risale al 500, in ricordo della grande devozione dell'Università dei Fruttaroli, una delle corporazioni che hanno costruito la chiesa, e nell'occasione verrà anche ricordato uno dei miracoli operati dalla Madonna dell'Orto nel 1585 a favore della prima ambasceria cristiana giapponese. A questa presiederà un cardinale e anche l'ambasciatore del Giappone presso la Santa Sede.
E quindi abbiamo fatto già un, e poi sicuramente ci sono anche altri appuntamenti, sappiamo anche il 2 novembre, però adesso vorrei proprio parlare anche di quello che significa essere membro, no? In questo caso poi tra l'altro un membro importante, vice camerlengo, ecco, però quali sono, al di là dei momenti proprio delle celebrazioni religiose, quali sono le attività di un membro di un'arciconfraternita oggi nel 2009?
Dunque, intanto fino a qualche mese fa la chiesa era purtroppo chiusa, perché noi siamo tutti membri laici, per cui ognuno aveva la propria attività, era chiusa quasi sempre, aperta solo il giovedì pomeriggio e la domenica mattina. Oggi invece, con l'arrivo del nuovo rettore della chiesa e primicerio dell'arciconfraternita, la chiesa, questa è una novità, rimarrà aperta tutti i giorni, quindi questa è una cosa nuova che non tutti sanno. E la comunichiamo volentieri.
E ci fa molto piacere anche a noi, appunto, far parte di questa comunicazione di messaggio importante. Quindi la chiesa di Santa Maria dell'Orto è aperta tutti i giorni.
Tutti i giorni. Dunque, l'organigramma della circonfraternita si svolge in questo modo: c'è il camerlingo, in questo caso il dottor Domenico Rotella, che è il responsabile civile, laico, diciamo, della confraternita, e poi c'è il responsabile invece religioso, che oggi è Monsignor Enrico Ghezzi, che si occupa appunto della parte religiosa, dell'apertura della chiesa, delle messe, eccetera.
Però ecco, quali sono le principali attività, diciamo, che cosa fanno i membri dell'arciconfraternita?
Dunque, l'arciconfraternita svolge appunto queste principali ricorrenze, e poi si occupa appunto di tutta la parte liturgica che riguarda l'arciconfraternita. Naturalmente non ha più quei compiti storici, perché con la soppressione del 1890 di queste confraternite rimane soltanto la parte liturgica, quindi cura tutta la parte liturgica che si svolge durante l'anno. Poi ci sono anche altre manifestazioni che cura, cioè si fanno concerti nella chiesa, ci sono anche mostre durante l'anno che si svolgono nei locali dell'archivio, e poi ha rapporti appunto continuamente, rapporti con il vicariato per tutte le manifestazioni, Corpus Domini, eccetera. Quindi partecipa a tutto quello che riguarda le manifestazioni ufficiali della Chiesa.
Ecco, Bruno Forastieri, io però proprio sto parlando con colui che in qualche modo ha ridato luce e organizzazione a un tesoro proprio all'interno, in fondo, dei vari tesori di Santa Maria dell'Orto. Parlo in particolare dell'archivio. Ecco, Bruno Forastieri, forse meglio di chiunque altro, conosce l'archivio di Santa Maria dell'Orto. Che cosa sono racchiusi all'interno di questo archivio? Quali sono i documenti più importanti?
Dunque, l'archivio è importantissimo perché conserva la memoria storica dell'arciconfraternita, tutto quello che riguarda la storia a partire dal 1492-95, eccetera. Ci sono documenti conservati da allora, e questi documenti riguardano intanto la costruzione della chiesa, quindi tutti i passaggi, tutte le offerte per la costruzione, eccetera, e poi riguarda le cosiddette associazioni messirali, che sono quelle che, aggregandosi dopo il miracolo, hanno contribuito a costruire, hanno praticamente costruito la chiesa con i loro fondi. Quindi all'interno ci sono tutti i documenti che riguardano la costruzione, che riguardano le offerte di queste associazioni, e poi c'era anche un ospedale che costruito anche sempre da loro, che ospitava i confratelli, soltanto i confratelli uomini, come era l'area all'epoca, e c'era una ricca farmacia con un ambulatorio per la cura di tutti coloro che avevano bisogno.
Ecco, e tra l'altro, Bruno Forastieri, l'archivio è anche un luogo dove vengono anche studenti per le proprie tesi, non è vero?
Sì, l'archivio è aperto al pubblico su appuntamento, naturalmente, su lettera di presentazione, e possono svolgere le loro ricerche gli studenti. E infatti l'anno scorso abbiamo avuto due tesi, sono state fatte due tesi, una sulla i fratelli Zuccari, che hanno dipinto l'abside della chiesa, e un'altra sulla parte architettonica, i rilievi architettonici della chiesa.
E io poi mi permetto di aggiungere, avendolo potuto provare personalmente, che è veramente un piacere entrare all'interno di questi luoghi accompagnati da una persona competente e appassionata, proprio come colui che ci sta parlando in questo momento, il vice camerlengo della Arciconfraternita Santa Maria dell'Orto, Bruno Forastieri, che appunto proprio direi quasi con amore mostra i documenti che così attentamente ha esaminato, conservato e ordinato. Quindi potete naturalmente contattare in qualche modo, ecco, qual è il telefono con cui possono contattare l'Arciconfraternita?
Sì, lo posso dare il mio cellulare, che è 347 45 60 998.
E io lo ripeto, il cellulare proprio del vice camerlengo dell'Arciconfraternita Bruno Forastieri è 347 45 60 998, per magari fissare un appuntamento e andare a visitare, sia per motivi di studio sia anche magari proprio per motivi di interesse, l'archivio racchiuso proprio all'interno di Santa Maria dell'Orto, che ancora una volta diciamo è una novità, rimane aperta tutti i giorni, e ricordiamo in particolare la messa delle 11 in occasione proprio della Candelora domenica prossima. Il nostro tempo è terminato, abbiamo conosciuto un po' meglio l'Arciconfraternita di Santa Maria dell'Orto. Non mancheranno altre occasioni, proprio perché soprattutto essendo noi qui a Roma, conoscere, apprendere qualche curiosità in più, qualche informazione in più sulla vostra attività. Nel frattempo però auguro a lei e a tutti, ecco, quanti sono i membri? Ultima domanda.
I membri sono circa 60.
Circa 60 membri, quindi a tutti. E sono uomini, solamente
uomini? No, uomini e donne.
Uomini e donne, sì. Uomini e donne, quindi. E come si entra a far parte di una confraternita?
Ma bisogna fare per la chiesa, stare un anno, frequentare la chiesa per un anno, la domenica mattina, vedere come si svolgono tutte le attività, e poi c'è nell'occasione della terza domenica di ottobre, festa titolare, c'è la vestizione di un confratello che intende far parte della confraternita.
Ecco, e quindi in questo momento c'è movimento, c'è un po'.
L'anno scorso abbiamo avuto 4 vestizioni, 3 consorelle e un confratello.
Quindi un movimento c'è,
sì,
ci fa naturalmente piacere. Con questo, diciamo, forse anche con questa bella immagine positiva di dinamicità, chiudiamo il collegamento di oggi e ringraziamo ancora Bruno Forastieri.
Grazie a voi.
Per quanto riguarda la trasmissione di oggi, la potrete ritrovare sul nostro sito internet come sempre, www.radiovaticana.org/105live. Da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
Weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!